Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno, siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Astorri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo dell'influenza A, il virus H1N1. Sono ormai mesi che si parla dell'arrivo dell'influenza A, la H1N1. Paura, allarmismo, attesa del vaccino. Perché tutto questo stato di allerta? È esagerato? È quanto chiediamo al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Sacro Cuore di Roma. Professor Cauda, benvenuto.
Ben trovata a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
Professore, prima di tutto, cos'è l'H1N1? Che tipo di virus è e che cosa lo differenzia dalla normale influenza stagionale?
Direi che il virus dell'influenza è di per sé un virus che ha una delle caratteristiche che sono comuni, indipendentemente che si tratti di virus H1N1 di questo tipo, quindi che lo chiameremo virus pandemico, sia di virus cosiddetto stagionale. Il virus dell'influenza si caratterizza per la sua capacità a mutare e queste mutazioni della sua struttura possono essere piccole, sono quelle che avvengono tutti gli anni e che fanno sì che ogni anno, io ho avuto da molti anni ormai il privilegio di parlare dai microfoni della Radio Vaticana per esprimere la mia opinione riguardo alle influenze di stagione che si sono via via succedute, e il motivo appunto per cui bisogna in qualche modo ogni anno allestire un nuovo vaccino, perché il virus del 2008 è simile ma non uguale a quella del 2007, che a sua volta è diverso da quello del 2006. Quando le mutazioni sono molto forti, e in questo caso c'è stato un riarrangiamento genetico tra virus umano, aviario e del maiale, allora ci troviamo davanti a un virus totalmente nuovo che trova la popolazione neanche immune e quindi ha una capacità sia di aggressione sia di diffusione più elevata.
Ma questo virus potrebbe ancora subire un mutamento trasformandosi in qualcosa di ancora più virulento?
Ovviamente nessuno sa quello che avverrà, però è verosimile supporre che anche in forza della campagna vaccinale che è stata messa in atto, che sarà messa in atto nei prossimi mesi, il tempo non ci sarà perché questo avvenga.
Professore, sembra che attacchi di più i giovani, comunque non gli over 65, che invece normalmente sono le persone più a rischio, è così?
Sì, nella realtà anche qui non è un fatto totalmente nuovo, così come non è nuovo il fatto che ogni 20, 30, 40 anni si possa teoricamente osservare un episodio di tipo pandemico. Se posso qui aprire una parentesi, vorrei soltanto ricordare che nel secolo scorso ci sono stati tre grandi pandemie che si sono succedute, una il 18-19 la spagnola, nel 56-57 l'asiatica, nel 68 l'Hong Kong. Quindi era un qualche cosa, direi, di atteso. Noi peraltro aspettavamo la pandemia da Oriente, la pandemia nella realtà, come si è visto, è venuta dall'Occidente, dal Messico, dal Nord America. Quindi, per tornare alla sua domanda, a questo punto il virus che noi abbiamo è un virus che il virus pandemico colpisce tradizionalmente sempre i più giovani. Quelle persone più anziane sono in qualche modo più protette. Ora, qual è il motivo? Nessuno in questo momento lo sa, però ci sono degli studi in corso, delle primissime segnalazioni sulle quali è importante mettere il condizionale, che le persone over 60, come lei giustamente diceva, probabilmente potrebbero avere, e in un terzo di essi c'è, un anticorpo che li protegge. Questo perché? Perché potrebbe esserci che un cugino, non questo virus, ma un cugino H1N1 ha probabilmente circolato fino al 56, dal 18 al 56, e quindi c'è stata una sorta di immunità di queste persone.
Professore, è un fatto che ci siano stati diversi morti nel mondo dall'inizio del diffondersi di questo tipo di influenza e ovviamente è sgradevole parlare di numeri a proposito di persone decedute, ma sono tante o no rispetto al numero di morti che provoca comunque la normale influenza?
Direi che mi associo sulla sgradevolezza di parlare e di dire è soltanto una letalità pari allo 0,9%, perché in fondo è chiaro che ogni vita merita un grandissimo rispetto. Ma fermandoci alla logica dei numeri, che è stata in questi giorni più volte ribadita, questa influenza sembra avere, ed è un carattere quindi non dico di tranquillità, ma che può in qualche modo indurre dei pensieri più positivi, un decorso più benigno e una letalità inferiore della stessa influenza di stagione, la quale, non dimentichiamo, indirettamente è causa di qualche migliaio di morti anche nel nostro paese ogni anno.
Allora perché tutto questo allarmismo?
Ma direi, io comincerei proprio dal termine pandemia, no? Quando la pandemia già è un termine epidemia, cioè tutta questa, indubbiamente c'è anche una logica delle parole. È chiaro che ci sono vari motivi per questo. Il primo motivo è anche l'interesse, giusto peraltro, che i mezzi di informazione hanno dato a questa malattia. Peraltro devo anche dire, e anticipo una sua potenziale domanda, c'è stata un'informazione corretta e le istituzioni hanno dato una risposta, a mio giudizio, sia a livello internazionale che nazionale, più che positiva e più che condividibile. Però è chiaro che rimane nelle carni il ricordo di quello che è stata la grande pandemia influenzale del 1918-19, che ha, inutile nasconderlo, pur nella sgradevolezza dei numeri, fatto un gran numero di persone, di morti. A questo punto noi ci dimentichiamo però che sono passati 90 anni da allora, che la scienza ha fatto dei tremendi passi in avanti e sempre nella logica della letalità, essa è stata molto alta per la spagnola, si è ridotta drammaticamente nella asiatica e ancor di più nell'Hong Kong. È chiaro che noi stiamo parlando di popolazioni defedate dalla prima guerra mondiale, con livelli igienici molto bassi, in assenza di qualunque terapia antibiotica, che non è efficace nei confronti del virus, ma che contrasta molto bene le eventuali infezioni batteriche. Noi sappiamo, perché ci sono i documenti, che molte delle persone morte durante la pandemia della spagnola sono morte nella realtà di influenza. Basti pensare che molte delle persone che sono decedute durante la pandemia del 18-19 sono morte nella realtà di malattie batteriche, quindi di un effetto non diretto ma indiretto del virus influenzale.
Professore, parliamo di vaccino, sta per essere messo sul mercato. In caso di mutazione del virus, è comunque efficace?
Dunque, innanzitutto soffermiamoci a quello che è la realtà oggi e non andiamo e non corriamo troppo con la fantasia. Noi sappiamo che dalle prime notizie provenienti dal Messico, siamo alla fine di aprile, c'è stato, in cui si diceva che c'erano un virus a diffusione epidemica, che poi si è rivelato di essere di tipo pandemico, ci sono state segnalazioni che questo virus non è modificato. Sul ceppo isolato in California, se non ricordo male, le industrie farmaceutiche hanno prodotto un vaccino che va ovviamente testato, ma dalle notizie che noi disponiamo risulterebbe essere efficace. Quindi pensare che questo virus abbia la capacità rapidissima di mutare, di rendere inefficace il vaccino, francamente direi che è una possibilità potenziale, ma assolutamente, a mio giudizio, remota, per non dire remotissima.
E quando sarà pronto, almeno quando arriverà in Italia?
Dunque, io cito, sperando di non commettere errori, quanto è stato detto dalle autorità sanitarie italiane, nel senso che l'Italia avrà una quota parte di vaccini che saranno resi disponibili alla metà di ottobre per determinate categorie e dal primi di gennaio per altre categorie di persone, in modo tale da raggiungere una copertura vaccinale, che a mio giudizio è sufficiente, del 40% della popolazione.
E ci sarà una priorità nella vaccinazione di questa o quella categoria? Penso ai medici e ai paramedici.
Ci saranno sicuramente, così è stato detto, delle priorità che ritengo in qualche modo giuste, nel senso cercare di mantenere i servizi essenziali della nazione inalterati, perché anche se è una malattia di per sé benigna, però mette a letto per 3, 4, 5 giorni un numero di persone e queste ovviamente non possono lavorare e in qualche modo quindi bisogna tutelare questi servizi essenziali. Al tempo stesso bisogna anche cercare di proteggere quelle persone, indipendentemente dall'età, nei quali la malattia, proprio per condizioni cliniche sottostanti, potrebbe decorrere in modo più grave, e questi saranno i primi a essere in qualche modo vaccinati. In una seconda fase, quelli che lei giustamente ricordava essere le persone più colpite, cioè dai 2 ai 27 anni, che sono la fascia di età sicuramente più colpita.
Il vaccino si potrà comprare in farmacia o ci si potrà vaccinare solo in strutture sanitarie?
Io credo che, da quello che si dice, sarà un vaccino che verrà erogato proprio perché c'è una certa limitatezza, che non vuol dire insufficienza, ma dalle strutture sanitarie, e saranno 2 somministrazioni a distanza di un mese, proprio perché, come facevo riferimento prima, l'immunità non è in qualche modo già presente nei confronti di questo virus, e mentre per l'influenza di stagione basta un'unica somministrazione perché in qualche modo il virus non è poi così diverso da quello che ha circolato negli anni precedenti, in questo caso dobbiamo utilizzare 2 somministrazioni per stimolare meglio il sistema immunitario.
Professor Cauda, fra i consigli di cui si sente parlare questi giorni c'è lavarsi le mani, non bere dallo stesso bicchiere, coprire la bocca in caso di starnuto. Ma lavarsi le mani e non condividere lo stesso bicchiere non sono normali regole di igiene? E coprirsi in caso di starnuto non è una normale regola di educazione? Regole da osservare sempre, non sono per evitare solo il contagio dell'influenza?
Certamente sì, guardi, io alcuni mesi or sono, e ne aveva dato eco la stampa e i media, nell'ambito della Società Europea di Malattie Infettive avevamo condotto una consensus conference sullo stafilococco meticillino resistente, che non è un virus, non è il virus influenzale, è un batterio, e noi avevamo visto che una delle misure più efficaci per prevenire queste infezioni era proprio il lavaggio delle mani. Quindi io condivido perfettamente con lei che il lavaggio delle mani è la misura principale di difesa e di protezione non solo nei confronti delle influenze ma di tutte le malattie infettive. Però va anche aggiunto, e ci sono stati degli studi condotti soprattutto in Svizzera, che si è visto che il lavaggio delle mani anche nell'ambito sanitario potrebbe non essere così frequente, e proprio in Svizzera, quando è stato in qualche modo imposto un controllo del lavaggio delle mani, c'è stata una riduzione ad esempio delle infezioni di tipo batterico.
Quando arriverà anche il momento della normale influenza stagionale, come si potrà distinguere dall'H1N1?
Di fatto sarà indistinguibile, infatti uno dei motivi per cui, e ne approfitto dello spazio che lei cortesemente mi ha dedicato, di attenzione è proprio quella di continuare la vaccinazione di stagione, ovviamente sotto controllo medico, ma perché in questo modo si ridurrà una quota parte di infezioni, e pur non proteggendo per l'H1N1 non ci saranno dei motivi di confusione. Peraltro sul piano clinico le 2 forme sono indistinguibili, e oggi possiamo dire che una forma è meno grave dell'altra, e ci riferiamo all'H1N1 rispetto alla forma di stagionale.
In caso di contagio dell'influenza A valgono le stesse regole della normale influenza, cioè riposo per qualche giorno, bere acqua per evitare la disidratazione, antipiretici, è uguale?
Esattamente lo stesso, anzi, associata a quelle norme di prevenzione che lei giustamente ricordava e che faranno parte di un decalogo, se non ho compreso male, distribuito nelle scuole, distribuito alla popolazione, di cui i media ne hanno fatto in qualche modo cenno, c'è anche il fatto di rimanere a casa, nel senso, perché una persona che ha un'influenza, è un fatto ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi che si risolve con 3-4 giorni di febbre, di malessere, certamente fastidioso ma non pericoloso, ma se facesse l'eroe, tra virgolette, e va in ufficio, a scuola, diventa un diffusore e quindi un ulteriore elemento peggiorativo di una situazione già di per sé seria per quello che riguarda la diffusione.
Quindi dopo quanti giorni dalla scomparsa dei sintomi si può uscire per evitare di contagiare gli altri?
Sì, generalmente si è visto che c'è una certa variabilità, si dice che una persona non è più contagiosa dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, anche se questo va preso con una certa prudenza, perché in alcuni soggetti, soprattutto nei bambini, questo potrebbe durare un pochettino più a lungo, però non è certamente un giorno e non è certamente 10 giorni, quindi c'è una variabilità, ma sempre nell'ambito di 5-6 giorni dopo la comparsa dei sintomi.
Professor Cauda, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi e saluti a quanto ci hanno ascoltato in questa occasione.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.